scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
Padre, ritornando nella Basilica, abbiamo già toccato un po' i significati del baldacchino, del ciborio di Arnolfo. Ne volevo evidenziare un altro che mi è piaciuto molto, proprio come gusto personale. Lei associa il baldacchino, il ciborio, alla tenda. Prima di tutto le volevo chiedere, perché forse nel libro lo accenna solo, ma da dove nasce questa associazione?
Dalla profonda lezione divina, naturalmente.
No, scusi.
No, una domanda buona. Non so precisamente da dove è venuta la riflessione, ma quando guardo qualcosa...
Se permette, le dico perché io, quando lei lo propone nel libro, intuitivamente ho detto sì, certo, è una tenda. Dopo un po' ci ho pensato, dico, ma sì, ma perché? Perché mi sembra naturale che sia una tenda adesso. Forse non è così scontato.
No, la tua domanda è buona, perché devo confessare che c'era un momento in cui mi sono chiesto, sto esagerando un po' qua, sto vedendo ciò che veramente non c'è. Per me dovrò spiegare un pochettino ciò che faccio, perché quando guardo qualcosa, un oggetto, se cerco di dare la concentrazione sull'oggetto, sarebbe un oggetto, normalmente un oggetto artistico, architettonico, ma potrebbe essere una situazione nelle strade. Io vedo risonanze, no, questo è una metafora mista, ma vedo implicazioni, collegamenti con altre cose. E forse questo è un aspetto della formazione nella letteratura, perché io ho insegnato per molti anni la letteratura inglese in Inghilterra, e quando si studia una poesia, per esempio, specialmente una poesia complessa, come per esempio del Cinquecento, sonetti di Shakespeare, per esempio, c'è una complessità, la tessuta del linguaggio è molto molto complesso e ricco, e si impara a riconoscere come una parola qua è collegata a una parola cinque righe più tardi con un filo molto sottile di similarità, o cioè si nota collegamenti. E questo succede anche per me a livello visivo. Guardo un oggetto come il baldacchino e mi chiedo, cosa propone quell'oggetto? Perché è lì? Cosa sta facendo? Cosa era l'idea originale di mettere un tipo di cupola aperta sopra qualcosa come un altare o una tomba?
Una piccola nota di metodo da non dimenticare. Il mio modo di interpretare i mosaici è soggettivo. Gli aspetti storico-artistici, sebbene importanti, sono comunque secondari. L'arte della Basilica è disomogenea, sia di alta che di bassa qualità. Ma dentro l'abbraccio di questo spazio sacro siamo invitati ad ammirare e meditare perché il Divino stesso possa manifestarsi. Formato dall'incessante meditazione sulle sacre scritture, che costituisce una parte importante della vita monastica, colgo le immagini delle scritture riflesse nell'arte. Questo però non vuole dire necessariamente che l'artista abbia voluto metterle lì in maniera esplicita, eppure si creano nella nostra mente immagini apparentemente non correlate.
Abbiamo parlato della verticalità del gotico, ma questo non è tutto. Le persone non hanno detto mettiamo una cupola per dare un senso di desiderio verticalità. No, è chiaramente...
Anche di copertura, forse.
Copertura, ma perché la tomba è coperta ma anche rivelata? Perché è l'invito di vedere la tomba. Se avessimo voluto nascondere la tomba, sarebbe sottoterra, no?
Certo.
Allora... La questione è, guardando l'oggetto del baldacchino, o del strettamente c'è una differenza fra baldacchino e ciborio, perché talvolta dicono il ciborio di Arnolfo. Il baldacchino è un oggetto per onorare in qualche modo ciò che sta
ciò che
sotto.
È sotto.
Ciborio è per contenere in qualche modo un cibo.
Un cibo.
Cioè l'Eucaristia. È un tipo di tabernacolo, in qual senso. Ma la parola tabernacolo, cosa significa? Significa tenda, originalmente. Un tabernacolo è una tenda. E poi, se tu... Lexio Divina, questo è il punto, non per vantarmi, ma... se tu conosci le Sacre Scritture, la tua mente vola da quella contemplazione nel deserto dell'Esodo, in cui hanno avuto la tenda dell'incontro in cui la gloria di Dio si è manifestato. Era un tipo di basilica portabile del deserto, ma era una tenda. E si capisce dunque la nostra enorme basilica è una tenda soltanto in marmo, non in stoffa. E questo, e poi si vede come questo baldacchino è un microcosmo della grande basilica tenda, che è una riflessione della tenda dell'incontro del deserto. E dunque per questa ragione è venuto poi la riflessione su un tipo di tenda, perché la tenda cerca di contenere, di indicare e di onorare una presenza divina sotto. E poi, che bella coincidenza o provvidenza, quando ricordiamo che Paolo, la sua professione e mestiere, era fattore di tende, dice gli Atti degli Apostoli. Ma questa coincidenza, ma è una bellissima riflessione, no? Che la basilica di Paolo è una grande tenda, una riflessione dell'Esodo, il baldacchino sopra la sua tomba è una tenda, e lui è un, non so come si dice, un fabbricatore di tende.
Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende. Ogni sabato, poi, discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timoteo, Paolo si dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai giudei che Gesù era il Cristo.
È molto, molto suggestivo.
Padre, mentre parla, mi figuro... le parole che stanno dentro le cose che ci descrive.
Mm-hmm.
Questa lezione divina fa emergere proprio tante parole. Le dico questo perché io c'ho una deriva informatica nella mia esperienza. Nei programmi di informatica tutto quello che noi vediamo, anche un'immagine, un video, un programma, ha sotto delle parole, un codice.
Mm-hmm.
Quindi mentre le parla mi veniva in mente questo. Mi veniva in mente anche quello che scrive nel libro, no? Che un ospite protestante le chiese un giorno: ma dove sono le parole di Paolo se qui c'è il corpo?
Sì.
Mi verrebbe da rispondere, è pieno di parole.
Sì, infatti, parola, cos'è parola? Parola è un suono, cioè una serie di lettere, ma è una cosa così astratta, ma è collegata con una catena d'oro a una realtà profonda nell'esperienza. Stiamo parlando di come funziona la parola di Dio, perché ho parlato già del verbo separare, per esempio. È una parola, è soltanto 7-8 lettere, ma messi insieme questo suono, queste lettere sono collegate ad una vera cosa profonda nella nostra esperienza. È un'espressione di qualcosa vera e profonda. Si può dire magari che in un certo senso questa è la base del libro, la riflessione del libro, è che oggetti fisici, non parole, funzionano come parole, hanno lo stesso effetto. Guardare il baldacchino, quell'oggetto fisico, è collegato a diverse esperienze e parole. Per questa ragione uso la frase leggere la basilica.
Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo.
Sì, padre, mi ha suggestionato molto, per questo le riproponevo la riflessione della tenda che ho letto, perché mi è sembrato una chiave meravigliosa per entrare in questo tipo di lettura. Quando lei associa la tenda al capitolo primo di Giovanni, mm-hmm, e dice che il vero verbo, la vera traduzione, cioè la traduzione più adeguata del verbo che è venuto a dimorare in mezzo a noi è che in realtà si è attendato.
Sì.
E dunque, quindi, il verbo ho avuto davanti, parola che si attenda dentro una realtà materiale. E anche questo mi sembrava una risposta alla domanda dove sono le parole di Paolo. Forse il corpo e le parole si può dire che coincidono in questo caso.
Sì, sì. Quella riflessione sul Giovanni, primo capitolo, sì, è molto suggestivo. Infatti, la parola, il verbo, parola, si mette in una tenda, si costruisce una tenda, dice la traduzione, schena, o schene in greco è tenda, e questa è la parola usata qui, e può indicare che l'incarnazione del verbo di Dio in un essere umano è ovviamente l'incarnazione riflessa in tutto ciò che vediamo in Basilica e nel mondo forse. Cioè la Basilica stessa è l'incarnazione di un verbo. E dunque forse la distinzione tra verbo o parola e oggetto, fra parola di Paolo e osso di Paolo, la distinzione non è tanto chiara, no?
Certo. Aggiungo una cosa che mi sta venendo in mente adesso, che non sapevo che c'era differenza tra baldacchino e ciborio, confesso la mia ignoranza. Mm-hmm. Però sotto questo baldacchino in Cristo forse un corpo c'è. Non abbiamo tabernacolo col corpo di Cristo, ma abbiamo il corpo di Paolo. È un'esagerazione forse.
No, questo io ho cercato più volte di immaginare, e non so, forse gli esperti, cioè io non sono grande storico, studioso della Basilica, e non so come ha funzionato all'inizio quel baldacchino ciborio di Arnolfo, perché guarda, dentro abbiamo questi angeli in diversi angoli con tribuli per incensare qualcosa. E mi chiedo se forse c'era un pisside pendente, perché quella tradizione medievale era in diversi luoghi era così. Ma questo è bello, perché se il sacramento riservato sta pendendo sopra l'altare, e sotto l'altare c'è il corpo di Paolo, si vede una corrispondenza poi. Paolo collegato al corpo di Cristo, eucaristicamente presente.
Il candelabro è l'albero della vita e racconta con un realismo che va bene oltre gli 8 secoli trascorsi dalla sua creazione il dramma battesimale racchiuso nel mistero pasquale. È una colonna di fuoco che illumina la notte. Le iscrizioni che circondano la parte inferiore, purtroppo non facilmente riconoscibili, proclamano il significato del candelabro. Arbor poma gerit, arbor ego lumina gesto, porto libamina, nuntio gaudia set die festo, surrexit Christus, nam talia munera presto. In italiano potremmo renderlo così. L'albero porta i frutti, io l'albero sostengo le luci, porto offerte al sacrificio, annuncio la felicità nell'unico giorno di festa. Cristo è risorto, perciò offro tali doni.
Padre, chiudendo questo giro, seppure veloce, se si può dire, anche se veloce non deve essere mai un pellegrinaggio, quindi invitiamo le persone che andranno in Basilica a percorrerla lentamente, anche più volte. Se ci può regalare una riflessione anche sul candelabro, che sembra un elemento così importante accanto alla tomba di Paolo, all'altare.
Sì, il candelabro ha avuto, come ho menzionato forse nel libro, 1, 2, 3, 4, 5 luoghi, 5 posti nella sua lunga storia dal 200 fino ad oggi. Adesso direi che il posto più adatto, e questo ringraziamo Monsignor Marini, non l'attuale, ma il cerimoniere prima di Giovanni Paolo II, perché la sua idea nel 2000 di trasferire quel candelabro accanto alla tomba di Paolo. Ma nota, quel candelabro, che è molto ricco, ci sono tante immagini, però ci sono 2 cose fondamentali di quel candelabro, due immagini essenziali. Una è l'albero della vita, un'immagine della Genesi, e un'immagine collegata anche alla croce salvifica. L'altra immagine è la colonna di fuoco che ha guidato il popolo di Israele attraverso il deserto durante la notte. 2 immagini. Però vedi adesso che mettere quel simbolo della colonna di fuoco accanto alla tenda della presenza divina simboleggiata nel baldacchino di Arnolfo, abbiamo un spazio esodale. E l'esodo è il simbolo antico testamentale della grande salvezza del popolo. E dunque vediamo che questa vicinanza, non l'ho menzionato nel libro, credo, ma adesso vedo una giustizia che siano così collegati uno all'altro nello stesso spazio.
Abbiamo trovato in diretta, diciamo, un'altra connessione meravigliosa.
Nel momento liturgico più solenne dell'anno, che è la celebrazione della veglia pasquale che ha carattere profondamente battesimale, il candelabro di San Paolo trova la sua ragion d'essere. Come recita l'Exultet, riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. L'unica fiamma di Cristo è condivisa fra tutti i battezzati, che in un continuo passaggio dalla morte alla vita brillano della sua luce.
Se posso, padre, volevo proporlene un'altra che mi è venuta in mente stamattina mentre venivo qui. Ho ascoltato nell'ufficio delle letture che in quel giorno, dice il profeta, ci sarà una stele per gli egiziani.
Oh sì, sì, sì. Questo è un momento nella profezia di Isaia che è molto, molto strano.
Sì, ho pensato
molto,
proprio
molto
strano.
Molto suggestivo. Cioè Israele, chiaramente conclude quella lettura con le parole Assiria il mio popolo, Egitto mio popolo, Giuda mio popolo. Cioè questa, tutti riconosceranno la divinità del Dio di Israele. Però sì, questa immagine di prendere le forme architettoniche degli egiziani, mettere una stella sulla frontiera. Si può immaginare gli israeliti, il ricordo di tutta quell'architettura meravigliosa dell'Egitto antichissima, con questi enormi tempi e granito e tutto, e poi pensando, ah, dobbiamo costruire qualcosa, una piramide sulla frontiera. No, sì, questo è molto suggestivo.
Non mi ha fatto pensare perché dico, oggi Isaia ci diceva che c'è una speranza, un Dio anche per gli egiziani. Ora penso che gli egiziani fossero anche simbolo dei pagani.
Ma sai che ciò che mi è venuto in mente riflettendo su quella lettura stamattina? Un'altra cosa, ho notato le stelle, eccetera, ma ho pensato la promessa in quella parola di Dio è che Egitto riconoscerà Dio. E ho pensato, Assiria riconoscerà Dio. E poi ho pensato, è successo, però sotto Islam. Egitto riconosce Dio, ma il Dio, il misericordioso, Allah. Ho pensato, cosa sta dicendo questa profezia a noi? Perché infatti è successo, senza stele.
Senza stele.
Stele. No, e questo è un po' curioso, mi è venuto in mente riflettendo. Questa promessa del Signore è successo, può essere compiuta, e poi si pensa, ma forse è così, chissà.
In quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo al paese d'Egitto e una stele in onore del Signore presso la sua frontiera. Sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nel paese d'Egitto. Quando di fronte agli avversari invocheranno il Signore, allora Egli manderà loro un Salvatore che li difenderà e li libererà. Il Signore si rivelerà agli egiziani e gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore. Lo serviranno con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore e li adempiranno. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria. L'assiro andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria. Gli egiziani serviranno il Signore insieme agli assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e l'Assiria. Una benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti. Benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro opera delle mie mani, e Israele mia eredità.
Grazie padre, grazie per questa riflessione ultima, anche riflessioni che sono nate da questo dialogo, lo possiamo dire. Quindi ringraziamo padre Edmund, lo reinvitiamo ad accompagnarci ancora un po' in giro dopo questo primo importante ingresso in basilica, magari per notare altri particolari, altre cose interessanti che lui ci vorrà fare.
Ma infatti la cosa bella è che io noto delle cose, è vero, anche nuove cose, ma in grande parte perché tu fai delle domande e tu noti delle cose e si vede come la basilica è un simbolo di dialogo dal quale emergono delle cose nuove, che io ci sono cose qua che io non avevo notato prima e poi parlando con te adesso queste cose emergono e si vede che la basilica è aperta nel senso
e
continuo a parlare ogni giorno con nuove cose vecchie e cose nuove come dice il Signore Dio, il bravo scriba.
Grazie padre.
Prego.
Invitiamo anche gli amici quindi alla prossima passeggiata dentro San Paolo.
Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, semmai arrivino a trovarlo, andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di Lui stirpe noi siamo. Sta scritto infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.